in diretta dagli studi di Marghera.
No, Alessia Femmini.
Noi la crisi non la paghiamo. Wave Parade, venerdì 12 dicembre. Sciopero sociale regionale. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Sherwood, in diretta dagli studi di Marghera a Venezia, piazzale Carlo Giuliani. Quest'oggi è una trasmissione legata alla giornata del 12, lo sciopero sociale che si terrà nella città di Mestre, per l'appunto questo venerdì 12 dicembre, con appuntamento alle ore 9 alla stazione. E noi la crisi non la paghiamo, questa lo slogan ovviamente della Wave Parade, dello sciopero sociale regionale. Quest'oggi però partiamo da qualcos'altro per arrivare a questa giornata. Parliamo dell'esperienza dei comitati locali rispetto alla contrarietà alla legge Gelmini. Ne parliamo con Angelo Pietrobon, genitore del circolo della scuola Grimani di Marghera, con Franz Pederieri del gruppo Genitori Insegnanti Preoccupati di Marghera. Intanto vi do un buongiorno.
Buona giornata a tutti e a tutte.
Ecco, con voi intanto a capire come nasce l'esigenza di creare questi comitati e un po' anche la genesi, la storia di questi comitati che nascono a Marghera per poi appunto spostarsi nelle città di Mestre e Venezia.
Allora, la necessità della mobilitazione ovviamente è in merito a quello che prima era il decreto Gelmini, che adesso è diventata legge del nostro governo, che l'ha resa proprio legge ufficiale del governo. E la mobilitazione era proprio necessaria dal territorio, nel senso che è iniziato un po', tutte le mobilitazioni sono iniziate il 10 di ottobre con la manifestazione, quella grande a Venezia, che ci ha visto tutti uniti a partire dal Tronchetto fino ad arrivare al Campo San Geremia, dove si è iniziato questo cammino condiviso tra le varie realtà sindacali, della scuola, studenti, studenti medi, genitori, tutti assieme a fare una grande fiacolata. Quello è stato un po' l'avvio un po' della mobilitazione. C'è stata la necessità poi però di continuare, di rendere capillare, di portare nei territori soprattutto l'informazione, che è la cosa che manca. E quindi si è pensato di fare questo gruppo di genitori insegnanti preoccupati anche qui a Marghera, che ha avuto questa doppia funzione, sia di trovarsi per informare le persone di quello che accadrà nel settembre dell'anno prossimo, del 2009, in cui noi come genitori dovremo portare i nostri figli a scuola e non sappiamo ancora in realtà che scuola troveremo, che tipo di proposta formativa ci sarà, e soprattutto non sappiamo quante ore faranno i nostri figli a scuola e in che forme. Questo è abbastanza angosciante. È angosciante soprattutto che bisogna capire, cioè bisogna che ci sia una risposta rispetto a questo, cosa che attualmente non c'è. Quindi abbiamo strutturato sia degli incontri informativi fatti all'interno anche di un consiglio straordinario della municipalità, fatti in assemblea all'interno delle varie scuole di Marghera, e ha fatti anche però di mobilitazione, perché come diceva un insegnante, la gente ha bisogno sì di lavorare, di continuare ad andare avanti tutti i giorni restando con la testa sotto l'acqua per portare avanti, portare a casa lo stipendio, però ogni tanto è bello anche alzare la testa e respirare un po' d'aria e dire bene, adesso facciamo sentire anche la nostra voce. Quindi ci sono state varie iniziative, abbiamo fatto una in piazza Mercato, dove abbiamo costruito un castello scuola, dove arrivava una strega che un po' raffigurava la Gelmini, ma in realtà non lo voleva essere, era uno scherzetto che abbiamo fatto e che ci arrivava e ci distruggeva la nostra scuola, e i bambini la dovevano difendere. E abbiamo fatto anche, c'è stata la grande mobilitazione del 30 di ottobre, che qui a Venezia ha portato 10.000 tra studenti, genitori, insegnanti sul Ponte della Libertà, e dopo siamo arrivati anche al 29 novembre come momento condiviso dell'onda in piazza Ferretto, che praticamente ha un po' concentrato tutte le varie energie anche di categoria in un unico momento condiviso, per unire un po' anche quelli che sono poi gli obiettivi comuni di tutti, cioè la difesa di una scuola pubblica. Questo è il merito un po' delle questioni.
Ecco, magari Francesco, anche tu rispetto a questo percorso, insomma.
Beh, io
non posso che sottoscrivere quello che dice Angelo. Mi viene da pensare appunto alla prima manifestazione, che credo sia nata anche sull'onda dell'indignazione della presentazione della proposta di legge Gelmini, che poi purtroppo è già diventata legge. Da quella prima manifestazione, da quel forte sentimento di indignazione, è partita anche la necessità di organizzarsi a livello appunto territoriale, a livello proprio di circolo per circolo, scuola per scuola, e quello che stiamo cercando appunto di fare qui a Marghera con appunto la specificità appunto del circolo Grimani, a cui i nostri figli vanno vanno a scuola, sono iscritti. A partire appunto per esempio dalla presenza, mi viene da pensare, di molti figli di immigrati, per cui anche la comunicazione, anche la partecipazione alle iniziative è stata calibrata partendo da questo, per cui abbiamo pensato a informare i genitori dei bambini, i genitori stranieri con volantini scritti nelle varie lingue, tradotti nelle varie lingue. È stato un grosso lavoro anche da questo punto di vista, e si è cercato di costruire appunto una forte realtà territoriale. Questo è un cammino che non è ancora finito, naturalmente, che deve ancora assolutamente rafforzarsi, e che sin da dopo lo sciopero probabilmente diventerà anche il momento focale su cui dovremo lavorare, perché in realtà poi come genitori di bambini che partecipano, che sono iscritti appunto alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, lo strumento più grande che abbiamo per agire contro la legge Gelmini è quello delle iscrizioni, che sono state già prorogate, ma ne parleremo magari dopo, a fine febbraio. E il periodo appunto che ci separerà appunto da questa data sarà un periodo di mobilitazione per cercare di costruire tutti i meccanismi che possono incrinare e mettere in crisi l'attuazione pratica poi della cosiddetta riforma Gelmini. Tornando alla mobilitazione, direi che appunto, come si diceva, a partire da questo grande momento di indignazione, è chiaro che la giornata del 30, con la grandissima manifestazione sul Ponte della Libertà, che ha visto il forte protagonismo degli studenti medi, degli universitari, ma anche dei cittadini, anche dei genitori, anche del personale della scuola, è stato un momento davvero importante. Io mi auguro che la giornata del 12 possa tornare ad assumere questa grande forza che ha attraversato il Ponte della Libertà, quest'onda che possa veramente invadere le strade di Mestre e parlare un linguaggio forte a partire dalla scuola, ma che poi si riversi su tutto quello che è il vissuto di noi, di tutti noi, per cui il nodo focale, che è quello della crisi, di questa crisi che ci vogliono far pagare a tutti i livelli. La scuola, la tragica riforma scolastica che ci vogliono propinare, ne è un esempio, ma chiaramente poi è a tutti i livelli che la qualità della nostra vita e quella dei nostri figli rischia di essere drasticamente...
Cos'è che voi contestate rispetto a questa legge?
Allora, la cosa principale, il grosso vantaggio che ci ha dato questo tipo di taglio, perché taglio è, non riforma, è che veramente è una schifezza, nel senso che la nostra scuola, parlo in questo momento soprattutto della primaria, ma anche un po' della scuola dell'infanzia, è una scuola d'eccellenza, nel senso che ce la invidiano, penso, in tutto il mondo. So che spesso ci sono delegazioni dal Giappone, dagli Stati Uniti, che vengono ad osservare quello che i nostri bambini fanno nelle nostre scuole. E quindi il fatto di andare a tagliare proprio in questa realtà che funziona, oltretutto su una cifra di 8 miliardi e mezzo, che, voglio dire, adesso spero di non sbagliare, ma mi sembra che in due giorni sono stati trovati 500 miliardi per coprire le banche. E quindi questi tagli di 8 miliardi e mezzo non sono, sono un taglio che rovinano proprio la qualità dell'offerta formativa nella nostra scuola. Lo spiego in due parole, ma senza voler essere pesanti, nel senso che nell'81 è iniziato un processo di riforma che è durato fino al 1990. che ha portato il nostro Parlamento prima ad elaborare, stiamo parlando del periodo DC, quindi voglio dire prima Repubblica, e di sicuro non è visto come un momento alto della storia italiana, però questo è stato fatto e si è deciso di migliorare i programmi scolastici delle scuole primarie, per esempio. E una volta in 3 anni aggiornati, chiamiamo così, gli insegnamenti alle elementari, ci si è reso conto che ci si voleva un tempo scuola più lungo. Non era ancora tempo pieno e si è reso necessario un tempo disteso, per cui l'apprendimento dei bambini doveva avere un tempo congruo per essere assimilato, per essere fatto proprio. Questo è sfociato poi nel 1990 con la creazione, con varie sperimentazioni prima, anche di 5 anni, con una formazione molto lunga degli insegnanti che hanno lottato anche contro questi nuovi criteri scolastici, perché si vedevano un po' scardinata quello che era la scuola del maestro unico, come la chiamiamo oggi, e non riuscivano ancora a capire probabilmente certe categorie qual era il vantaggio che questa cosa portava. E si è arrivati al 90 con questa creazione delle scuole a tempo pieno e comunque del tempo modulo, che permette un apprendimento proprio ai nostri bambini molto più disteso, con un tempo scuola un po' più lungo, che parte dalle 27 alle 30 fino ad arrivare alle 40 ore del tempo pieno. Non lo spiegherò io, magari un insegnante ci spiegherà meglio cos'è, però questo cosa permette ai nostri bambini? Permette a scuola di fare i laboratori, per esempio quelli di informatica, permette di apprendere la lingua inglese, che è comunque attività curricolare, permette tutta una serie di attività collaterali che non sono strettamente legate alle nozioni che i nostri bambini apprendono, ma che comunque permettono una realtà scolastica condivisa. Questo risponde a una necessità, che è quella dei genitori di lavorare. Come diceva Francesco, c'è la crisi, tutti dobbiamo andare a lavorare, mariti e mogli, non c'è scampo, perché altrimenti non si arriva a fine mese. Bene, sapere che mio figlio, in quel momento in cui io sono a scuola, mio figlio, io ne ho 3, di cui 2 vanno all'elementare e 1 va all'infanzia, e sapere che mio figlio a scuola in quel momento sta vivendo una realtà serena con la sua insegnante, che comunque va oltre l'apprendimento delle nozioni, dell'addizione, sottrazione, operazione, ma che sta facendo anche un lavoro di crescita, anche educativa, questo mi rasserena, mi permette di andare al lavoro tranquillo. Questo governo cosa porterà la differenza? Probabilmente, si parla molto di tempo pieno, no? E probabilmente ci saranno degli dopo scuola, dei dopo scuola, probabilmente a pagamento, ma chi lo sa, forse questo esborso verrà chiesto poi ai comuni, quindi probabilmente alla faccia della delocalizzazione della politica, probabilmente i comuni dovranno sborsare ancora soldi per pagare questi dopo scuola. Non si sa comunque, perché in realtà non è ancora chiaro cosa poi in realtà succederà, ci sono molte ipotesi tra cui queste. Bene, comunque mio figlio andrà a un dopo scuola nel quale non farà attività curricolari, farà attività integrative. Mi auguro che non si metta a fare l'inglese nel dopo scuola, perché vuol dire che sarà soltanto un vantaggio di chi potrà andare al pomeriggio, magari forse appunto a pagamento, poter usufruire di queste parti belle, diciamo, delle attività di programmi. E quindi probabilmente andrà così, e quindi mio figlio sarà semplicemente parcheggiato in attesa che io finisca di lavorare e dopo lo andrò a prendere. Ecco, questo fondamentalmente colpisce di questa riforma, che Tremonti si vanta di aver varato in 9 minuti, un bel raffronto, 9 anni diciamo trasformati in 9 minuti di Consiglio dei Ministri. Lo dice, non ho detto a caso Tremonti, perché la riforma è più sua forse che della Gelmini. La Gelmini ha chiesto il grembiulino e ha chiesto il voto invece del giudizio, però Tremonti ci ha messo lo zampino un po' economico, che quello un po' trasforma tutto. Ecco, questo secondo me è quello che rovina proprio una cultura di scuola di qualità, la rovina in maniera sostanziale, l'ha rovinata in 9 minuti in maniera assolutamente senza nessuna via di ritorno. E quindi questo cambierà fondamentalmente quello che saranno le offerte per i nostri figli. Questo non lo vogliamo, non lo vogliamo noi come genitori, non lo vogliono gli insegnanti, che una cosa che dicono sempre i sindacalisti: gli insegnanti passeranno da un orario di 22 ore a un orario di 24 ore, quindi avranno un aumento medio lordo, mi sembra, di 250 euro. Ci diceva un sindacalista che quell'aumento neanche in 3 anni di rinnovo contrattuale l'avranno, quindi è proprio da scemi mettersi a difendere un ordinamento come adesso, quando in affronto a un aumento poi dello stipendio degli insegnanti. È perché la maggior parte di loro, ovviamente non saranno tutti, però la maggior parte di loro difendono la realtà della scuola di come la conoscono oggi, la ritengono come un valore che è da difendere, ed è questo che unisce tutti i movimenti, perché nel movimento che si accennava prima ci sono dentro i sindacati, a Venezia c'erano in Piazza Ferretto l'altro giorno, ci sono comunque realtà indipendenti di genitori, ci sono anche qualche partito politico abbiamo visto, però quello che è proprio che unisce tutti è la possibilità di difendere, la necessità, scusate, di difendere questa scuola pubblica che è attaccata in una maniera incredibile, subdola anche se vogliamo, perché a un osservatore esterno dice vabbè, ma che te ne frega, tuo figlio comunque va a scuola fino alle 4:30, cosa ti cambia? Beh, mi cambia, perché io voglio che mio figlio sia contento e felice di quello che fa, che abbia la serenità di avere un insegnante che ha tutto il tempo di spiegargli quali sono le cose giuste e le cose sbagliate, le addizioni, le sottrazioni, l'informatica, l'inglese, con tutto il tempo che gli è necessario.
Spazio dunque a un brano musicale prima di riprendere la discussione. Quest'oggi colonna sonora interamente dedicata ai bambini, e quindi ci ascoltiamo un pezzo della colonna sonora di Shrek.
Che aggiungere alcune piccole riflessioni, diciamo, su quanto ha già detto Angelo. E mi viene da pensare appunto che l'eccellenza appunto della scuola dell'infanzia e primaria, che è riconosciuta un po' da tutti in Europa, l'eccellenza appunto della scuola italiana, voglia essere appunto drasticamente destrutturata, si voglia distruggere quello che è un patrimonio che comunque è davvero importante per le famiglie e per i bambini che hanno il primo contatto, il primo approccio con la formazione. E lo si vuol fare appunto tagliando i fondi, tornando indietro, proponendo questa figura davvero anacronistica del maestro unico, costruendo secondo me una sorta di apartheid come quello che è proposto per i figli degli immigrati sulla questione delle classi ponte. La nostra esperienza diretta su questo, per dirti, mi dà molto da pensare. Il 30% degli alunni della materna dove è iscritta mia figlia sono figli di genitori immigrati. E davvero il problema non si pone, anzi è il melting che si costruisce, che è la migliore garanzia dell'insegnamento, dell'apprendimento della lingua, fatto attraverso quelli che sono i gesti quotidiani. Separare questo davvero premesso che voglio dire, ci sono moltissimi purtroppo figli di italiani che avrebbero davvero forse bisogno delle classi ponte, perché fanno una fatica incredibile ad esprimersi in italiano sia alle materne che alle elementari, ma voglio dire, davvero separare per una questione ideologica, di un'ideologia aberrante come quella appunto della separatezza, della separazione, quello che significa appunto l'apartheid, separare appunto i figli di italiani dai figli di migranti, credo che sia un'aberrazione. Detto questo, tornando appunto alla questione, la destrutturazione proprio di questo sistema scolastico primario, credo che sia, come dire, si colleghi davvero bene a quello che poi magari appunto i rappresentanti degli studenti medi e degli universitari poi potranno spiegare davvero più nel dettaglio, che è quello di trasformare appunto la scuola italiana in un'industria che anziché produrre sapere libero e indipendente, non produce altro che persone che da avviare, diciamo, al lavoro del padre. Sembra di tornare davvero indietro nel tempo, per cui il figlio dell'operaio, il figlio del precario non potrà far altro che il precario a sua volta. Perché? Perché poi la scuola non darà nessun tipo di formazione, nessun tipo di sapere, visto che è asservita completamente agli interessi di una ristretta classe industriale, di una ristretta classe economica che cerca di plasmare appunto il sistema formativo italiano per delle esigenze che oltretutto mi sembrano anche abbastanza miopi. Credo che in un momento di crisi strutturale come quello che stiamo vivendo, è proprio uno dei settori che andrebbe invece sostenuto, che andrebbe rafforzato anche per affrontare il futuro davvero con speranza e con la possibilità appunto di cambiare rotta, di cambiare tendenza, sia quello formativo, a partire appunto dalla formazione primaria, ma per andare fino all'università, fino alla ricerca.
Ecco, tra l'altro mi viene in mente, rispetto a quello che dicevate, no, che la settimana scorsa è uscito un articolo, un'intervista in realtà di Marco Filopat, che ritornava agli anni 80 e diceva, sembra un po' di essere nel periodo in cui i Sex Pistols dicevano no future, no? Cioè non c'è niente davanti a noi, questa crisi è come se bloccasse qualcosa. Io credo invece che giornate come il 12, ma giornate anche molto più piccole di realtà locali come quelle che sono state qui a Marghera, invece portino a pensare a tutt'altro, ovvero è una cosa che non vogliamo, c'è una crisi molto forte, ma tutti insieme possiamo fare qualcosa. E questo ci riporta anche proprio allo sciopero del 12, uno sciopero generale. Qual è? Proprio per questo è importante, no, la giornata del 12, credo, proprio perché ci siano diverse anime che compongono questa giornata, perché come si diceva, questa legge non è stata fatta solo dalla Gelmini, ma è stata fatta anche da Tremonti, vuol dire qualcosa, vuol dire molto, vuol dire che è una crisi generale che tocca la scuola, ma tocca tutto, e la scuola è il nodo, è il cuore della crisi, perché tocca i cervelli del domani, tocca i precari che devono andare in Germania per riuscire a lavorare o appunto a fare ricerca, tocca i bambini che sono il nostro futuro, quindi tocca proprio le corde più intime anche, penso, delle persone, no? È per questo che poi porti tanta gente in piazza, non il cosiddetto populismo, come sentivo dire dalla Carfagna a Matrix l'altra sera, cose che fanno abbastanza arrabbiare, credo.
Si è ben detto dalla Carfagna,
sì,
insomma.
Appunto. E proprio su questo con voi volevo riflettere della giornata del 12, insomma, una giornata importante anche perché si sa, insomma, che a volte è anche difficile mettere insieme anime diverse, no? Dai genitori agli studenti, invece questa cosa penso che stia andando molto bene. Io vedo le preparazioni anche delle assemblee, insomma, caotiche, ma un caos che è molto bello e che convergerà poi nella giornata del 12.
È molto creativo, infatti, questo passaggio. Racconto un aneddoto, mi piace raccontare questa cosa perché Francesco prima accennava. Abbiamo iniziato questa avventura a Marghera, proprio per partire da noi, no? Le mamme si sono attivate loro per prima, perché ricordiamoci di una cosa, che spesso di scuola si sentono parlare sempre dei rappresentanti e spesso sono uomini, invece la scuola, finisce in femminile, è molto donna, nel senso che chi accompagna bambini a scuola sono le mamme, chi li va a prendere sono mamme, di solito i rappresentanti dei genitori sono quasi sempre mamme, poi alla fine di solito chi parla alla fine sono gli uomini, devo dire, purtroppo, ed è una grossa mancanza, però volevo raccontare questo aneddoto in questi termini, nel senso che la traduzione, per esempio, verso, quindi affrontando anche questo tema, verso i bambini di altre nazionalità, che sono veramente tanti nei nostri circoli, perché si sta arrivando a picchi del 37% di bambini extracomunitari, chiamiamoli così, bambini immigrati, figli di altre etnie, sono nate proprio da queste mamme che hanno detto aspetta, traduciamo, facciamo in modo, e questi genitori cingalesi, bengalesi, cinesi hanno deciso di darci una mano, di tradurre un volantino che era stato scritto da delle mamme in maniera condivisa attraverso una mailing list, tradotto poi per le loro etnie. È stato bellissimo perché abbiamo raccolto le firme e questi genitori il giorno dopo si sono sparsi la voce, venivano, so che c'è un volantino nella mia lingua, me lo puoi dare? Cioè, per la prima volta si sono resi conto, li abbiamo fatti partecipi di una realtà scolastica. Questo nasce dalla base, proprio da un'esigenza. Le mamme si sono mosse perché? Perché loro sanno che entro gennaio, adesso febbraio, dovranno iscrivere i loro figli e non sanno cosa fare, e quindi hanno detto no, aspetta, ci dobbiamo mobilitare, dobbiamo informare tutti che questa cosa non sta funzionando. Ed è questo secondo me il succo delle varie mobilitazioni che ci sono state e che ci portano al 12, ma che ci devono far continuare, perché il 12 non è un termine, è un inizio, e ci devono far continuare uniti, perché c'è proprio un'esigenza di difendere una realtà che già esiste e bella. Classi Ponte, anche qui un altro aneddoto che secondo me è significativo. Esistono i progetti di integrazione, non è che non ci sono adesso. Ovvio, sta aumentando il numero di bambini che per esempio non parla l'italiano. E mi sembra che un mese fa è stata premiata la migliore studente, una studente media, mi sembra fosse di una terza o di una quarta superiore, da Napolitano come la migliore studentessa d'Italia, ed era una bambina rumena. Bambina non tanto, perché ha 17 anni, era la migliore studentessa che era in Italia, mi sembra da non più di 5 mesi, che aveva imparato benissimo l'italiano, ma non soltanto aveva imparato benissimo l'italiano, era la migliore studentessa con i voti migliori di tutta Italia. Questo è significativo, nel senso che Classi Ponte cosa sono? Una ghettizzazione di queste persone che vengono collocate in una realtà distaccata fisicamente, un'altra aula, dove fanno un programma speciale. Allora, abbiamo capito che in Italia, anche qui siamo all'avanguardia, che per i disabili questa cosa non funziona, non funziona né per i disabili né per i bambini, perché il diverso lo si colloca in una realtà dove gli altri non lo possono vedere e dove lui non può imparare a relazionarsi con le altre realtà. Infatti anche questo è un altro tema grosso, perché Classi Ponte funzioneranno anche per i disabili, li metteremo lì anche loro, cioè chi è diverso lo calciamo via, faremo una scuola d'elite dove ci saranno i più bravi, i più belli, bene, e gli altri fuori? Una bella domanda, mi piacerebbe che la Gelmini rispondesse a questa. E questo succederà per gli immigrati, però le nostre insegnanti, quelle che lavorano sui vari progetti di integrazione, e ce ne sono, e qui a Venezia il comune ha in piedi un sacco di progetti all'interno delle scuole attraverso gli itinerari educativi, attraverso anche i progetti di tutte le varie scuole che comunque si attivano per questo, per far fronte a quella che può essere anche un'emergenza, quella della lingua. Però raccontava un aneddoto una di questi insegnanti, che nel giardino della Grimani una bambina sordomuta, audiolesa, spiegava a un bambino, mi sembra cingalese, spero di non sbagliare, ma magari lei potrebbe correggermi, come doveva parlare in italiano. Diceva: guarda le mie labbra, guarda, così devi dire questa parola, pane probabilmente, quaderno, e lo spiegava a un bambino immigrato che non parlava l'italiano. Questo è il valore aggiunto che abbiamo nelle nostre scuole, il fatto di stare insieme, di capire che anche da loro, da bambini, devono aiutarsi per arrivare a un risultato migliore per tutti, dare la possibilità a chi l'italiano non lo parla di insegnarglielo. Questo stare insieme insegnerà poi alla gente a stare insieme anche quando saranno adulti, a pensare insieme, a pensare che forse ci sono delle persone più svantaggiate e vanno aiutate. È una rivoluzione culturale. Io lo vedo con i disabili, l'abbiamo visto dagli anni 80, dalla legge Basaglia, ma da tutte le varie applicazioni che ci sono state di questo pensiero di condivisione. E questo, secondo me, deve essere la strada maestra, quella che già abbiamo, quella che già stiamo seguendo, che c'è già, i nostri figli la vivono, perché i nostri figli tutti i giorni vanno a scuola con bambini che vengono qui a Marghera, dal Bangladesh, dal Pakistan, da realtà molto diverse dalle nostre, tutti i giorni lo vivono, questo gli permette di stare insieme, non gli serve viaggiare, il diverso lo vivono quotidianamente. Questi gli stessi genitori che poi vanno a lavorare assieme a noi alla Fincantieri, magari, e ci li troviamo anche noi. Questo ci insegna a stare insieme, è una differenza culturale. Io credo che questo porta poi alle mobilitazioni e a quella del 12 come un momento importante, perché ci sono diverse possibilità, nel senso che ci sono, mi sono perso, non importa, insomma, ci sono diverse possibilità che possono essere offerte, e secondo me la struttura, la bellezza di questo movimento è che coglie qualsiasi occasione di mobilitazione per andare in piazza, ed è questo che sta spiazzando il governo. Il fatto che comunque in qualsiasi occasione, che sia uno sciopero indetto dai Cobas, dalla CGIL, da chiunque, ti trovi le piazze piene di gente che dice: no, io così la scuola non la voglio, io così voglio difendere la mia società per come la penso, per come la vedo, e voglio che migliori anche. E questa, secondo me, è la grande energia che questo movimento sta portando.
Ma Alessio Femmini.
Appunto al baricentro del 12, io direi che la centralità del corteo promosso dall'Onda ha appunto questo significato, quello che accennava appunto Angelo, quello che dicevi prima tu nel lancio appunto della giornata del 12. Direi che la scuola è un po' l'emblema di una battaglia tra quelli che vogliono farci pagare appunto la crisi, tra quelli che vogliono costruire anche attraverso la scuola un paese arretrato, un paese di separatezze dove appunto le diversità sono un problema e non una ricchezza, e ecco, rispetto appunto a chi sogna che a partire dalla scuola, ma a partire non solo dalla scuola, la crisi la paghi davvero chi ne è responsabile, e a partire dalla scuola ci sia un meccanismo che produca un paese diverso, una socialità diversa, un modo di stare insieme agli altri davvero diverso. Voler distruggere appunto questo tentativo che si sta costruendo appunto nelle scuole di Marghera, nelle scuole penso di tanti posti qui in Italia, credo sia davvero colpevole. Al di là di tutto, è davvero inspiegabile che in un meccanismo come quello appunto di questa crisi strutturale che stiamo vivendo si voglia far pagare per primo alla scuola, quando poi i soldi per Alitalia, i soldi per le banche, ma per le banche che poi non prestano i soldi alla gente che ne ha bisogno, per cui non si capisce davvero cosa facciano, qual è lo scopo di una banca se non prestare i soldi. E il fatto che vengano trovati i soldi appunto per queste attività, per queste lobby, per questi baroni della finanza, piuttosto appunto che questi ladroni che stanno lucrando su Alitalia e su tante altre situazioni, e non si trovino appunto per sostenere la scuola, un meccanismo virtuoso che appunto dalla scuola primaria dovrebbe poi andare ricadere anche sulle difficoltà invece in cui versa la ricerca, in cui versa l'istruzione secondaria, che davvero in questo caso credo non abbia diversi problemi che dovrebbero essere affrontati, magari prendendo appunto spunto dall'eccellenza che era la primaria. Invece si vuole viceversa distruggere l'eccellenza primaria per forse portarla a livello di certe università dove i baroni fanno il bello e il cattivo tempo, dove si entra a fare i dottorati solo se si è figli di, dove
la competizione è talmente forte che ci sono 50 suicidi all'anno di cui nessuno parla,
sì,
per
oppure dove si muore nel silenzio di una scuola che crolla perché non si sono fatti i lavori per le messe in sicurezza, dove c'è il mistero di 24 ricercatori di un'università del sud che muoiono di cancro, casualmente hanno lavorato tutti nella stessa aula, cioè uno si domanderà anche perché succedono certe cose. E di fronte appunto a tutto questo, alla necessità comunque di grandi investimenti, si preferisce sostenere la lobby delle banche, si preferisce sostenere questi rapaci che come avvoltoi volano intorno dall'Italia, e si taglia appunto quello che invece si dovrebbe sostenere alla grande. Per cui credo che la necessità di essere tutti in piazza, a partire dal nodo centrale della scuola, ma per parlare appunto della nostra vita e quella dei nostri figli, e di che tipo di società in che tipo di società vogliamo vivere, credo sia fondamentale. La giornata del 12, come diceva Angelo, è semplicemente un punto di partenza, e il corteo che partirà dalla stazione, che porterà appunto questi contenuti, credo che sia assolutamente doveroso sostenerlo, sia doveroso parteciparvici, esserci, ed esserci con la gioia e con la rabbia di chi non accetta tutto questo.
Ecco, io con voi concluderei insomma questa chiacchierata, che anche questa è un inizio, ovviamente non una fine, con alcune parole del comunicato che invitano appunto alla giornata del 12, che secondo me sono fondamentali, insomma, e rispecchiano un po' tutto quello che abbiamo detto, perché è un appello ovviamente a chi è stufo di delegare ai partiti la soddisfazione dei propri bisogni e la realizzazione dei propri desideri. Insomma, credo che anche questa, no, sia poi la spinta, non è un dovere, non è, come dire, un momento rituale che si fa ogni anno, non è il primo maggio in piazza a Roma, ma è qualcosa di
diciamo
più.
Diciamo che se per qualcuno lo è, per noi non lo è di sicuro.
Assolutamente, è proprio un momento di mobilitazione che dà fiato e respiro a tutte le realtà indipendenti che ci sono.
Benissimo, ovviamente io vi ringrazio per essere stati qui con noi, ovviamente questa era solo una parte, insomma, una trasmissione legata poi alla giornata del 12 per raccontare quella che poi è la realtà di Mestre e Marghera. Ovviamente avremo modo ancora sulle frequenze di Radio Sherwood di poter parlare appunto di questi temi. Intanto vi ringrazio e vi auguro una buona giornata, e l'auguro anche agli ascoltatori.
Anche a te, ciao.
Ciao.
Vogliamo una cuola per tutti. Queste canzoni sono per tutti i bambini. You can't stop in avalanches of races down the hill. You can try to stop the seasons, girl, but you know you never will. And you can try to stop my dancing feet, but I just cannot stand still. 'Cause the world keeps spinning round and round, and my heart keeps on time to the speed of sound. I was lost till I heard the drums, and I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since this whole world began, a woman found out she's shaking, shaking, shaking up the man. So I'm gonna shake and shimmy. The as it rushes to the sea. You can try to stop the hands of time, but you know it just can't be. And if they try to stop the seaweed, I'll call the end of the LCD. 'Cause the world keeps spinning round and round, and my heart keeps in time to the speed of sound. I was lost, I heard the drums, and I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since we first saw the light, I met a woman like to shake it on a Saturday night. So I'm gonna shake and shimmy it with all of my might today. 'Cause you can't stop the motion of the ocean or the rain from above. You can try to stop the paradise we're dreaming of, but you can't stop the rhythm of too hot to love to stay. 'Cause you can't stop the beat. Can't stop my happiness, 'cause I like the way I am. And you just can't stop my knife and fork when I see a Christmas ham. So if you don't like the way I look, well, I just don't give a damn. 'Cause the world keeps spinning round and round, and my heart's keeping time to the speed of sound. I was lost till I heard the drums, till I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since this old world began, a woman found out that she shook and she could shake up a man. So I'm gonna shake and shimmy at the best that I can today. 'Cause you can't stop the motion of the ocean or the sun in the sky. You can wonder if you wanna, but I never ask why. And if you try to pull me down, I'm gonna spit in your eye and say, but you can't stop the beat. We'll be right back.
simply burst all the light. A man and woman like to shake it on a Saturday night. And so I'm gonna shake and shimmy it with all of my eyes today. Cause you can't stop the motion of the ocean or the vapor above. They can try to stop the paradise with thriller, but you cannot stop the rhythm of who hawk in love to stay. Cause you can't stop the beat.